Mai una cattiva idea, facciamo un riepilogo al volo di quello che ci siamo raccontati finora. Ah, non so se oggi o la settimana prossima faremo il lavoro di gruppo sulla stratificazione, visto che cominciamo ad avere una serie di informazioni abbastanza strutturate in proposito. Però, insomma, comunque, diciamo, la volta scorsa, se non vado errato, abbiamo parlato della classe, no, la volta prima, comunque ogni modo abbiamo toccato casta, classe e ceto. L'altra volta abbiamo parlato del ceto fondamentalmente, che è una idea di Max Weber, come abbiamo visto, che ha a che fare con degli stili di consumo comuni. Quindi affronta la dinamica dell'economia dal punto di vista del consumo e non soltanto della produzione. Abbiamo visto che questo discorso è un discorso estremamente attuale, nel senso che ad oggi il problema serio del sistema economico, a parte tanti altri, è quello del consumo e non della produzione. La produzione ce n'è perfino troppa, anzi no, direi senza perfino, ce n'è troppa e basta. E il problema è diventato riuscire a far consumare la gente, perché qui forse è il caso di affrontare un discorso che è anche un discorso di Marx. Di Marx abbiamo detto svariate cosette, abbiamo parlato della coscienza di classe, abbiamo parlato del plusvalore, abbiamo parlato della classe stessa, quindi abbiamo già affrontato abbastanza il tema marxiano. Mentre uno dei temi che non abbiamo trattato è quello del valore. Quale valore è un... Ecco, perfetto. Stavamo parlando della differenza tra valore d'uso, valore di scambio e quello che poi è diventato il valore oggi, che è una questione abbastanza complessa sulla quale dovremo, come dire, soffermarci, perché quello del valore è un discorso estremamente complesso e che sfugge da tutte le parti rispetto ai quadri di comprensione normale, quindi sarà divertente vederlo. Comunque vi ricordo che il valore è un oggetto contraddittoriale. Termine che abbiamo già, se non sbaglio, affrontato la volta scorsa e che ci sta a significare un oggetto nel quale convivono delle dimensioni che la logica vorrebbe non abilitate a convivere. Fondamentalmente il discorso è questo, cioè, noi siamo fondamentalmente esseri contraddittoriali, nel senso che abbiamo visto siamo fatti di bene e male, siamo fatti di carne e spirito, siamo fatti di tutta una serie di natura e cultura, e riprendendo tutte le varie coppie del cavolo che ci siamo inventati nei secoli, queste convivono in noi e allo stesso modo nel valore convivono una serie di cose che poi vedremo. Però il punto centrale è questo, che una delle questioni che si pone Marx giustamente e che deriva un po' dall'approccio che abbiamo visto quantitativo all'industrializzazione è il tema del perché produrre. Perché è chiaro che all'inizio, quando abbiamo visto alla fine del Settecento iniziano le fabbriche, il problema non si pone perché il mercato è praticamente vergine, tutti hanno bisogno di tutto e quelli che cominciano a produrre hanno effettivamente buon gioco a vendere tutto il proprio prodotto sul mercato. Però sono tanti. Come al solito noi non ragioniamo quasi mai in termini di scala in prospettiva, quindi quello che va bene a un certo momento, ovvero sia al momento dell'inizio dell'attività economica, si ritiene andar bene forever. Solo che il problema è che poi a un certo punto la gente ha tutto quello di cui ha bisogno, se intendiamo il bisogno in termini di valore d'uso. Che vuol dire valore d'uso? Vuol dire ciò che si è disposti a pagare per qualcosa di cui si ha bisogno pratico, ok? L'esempio che faccio normalmente, non ho voglia di cambiarlo, è quello della vanga, perché è un tema abbastanza, come dire, inusuale. Cioè, beh, che ci devi fare con la vanga? Ecco, appunto, il problema è questo. Allora, ponendo che qualcuno abbia mai messo in piedi una produzione industriale di vanghe, qual è il suo pubblico? A chi le vende queste vanghe? Le vende probabilmente alle infrastrutture. No? Quindi quelli che sono, per esempio, i ingegneri dell'esercito, quelli che costruiscono strade, eccetera, e ai contadini. Avete presente cos'è una vanga? Sì, no, per scontato, ma cioè, le volte rimango anche così basito. Esatto, più o meno. Allora, il problema qual è? Che a un certo punto tutti quelli che hanno le vanghe. E quindi quello che produce le vanghe, a chi le vende le vanghe? Non so se è chiara la questione. È abbastanza semplice, no? Nel senso che, vabbè, ok, allora che fai? Chiudi la fabbrica, te ne vai qualche anno in vacanza, poi torni quando si sono rotte le tue vanghe, capite che non è proprio facilissimo. Ecco. E questo è uno dei problemi dell'industrializzazione, nel senso che una volta che hai messo in piedi il sistema, non è che poi lo spegni, devi continuare a produrre, per cui il tuo problema non è più, ok, produrre, bensì chi si compra quello che produco. E questo vale anche per le auto oggi, tanto per dirne una, no? Che forse avrete sentito parlare di una flessione del mercato catastrofica per quasi tutti i produttori. Perché a un certo punto non servono più. No? Il troppo stroppia. Allora ti cominci a chiedere come posso fare io se non, il valore d'uso non è sufficiente per giustificare il mercato, e qui come vedete già, no, non lo vedete ma ve lo dico, qui già siamo in una situazione complicata perché se vi ricordate dei rudimenti di economia, cosa dicono i rudimenti di economia? Che a un certo punto il mercato si genera dall'incontro della domanda e dell'offerta. Se non c'è più la domanda comincia a diventare complicato. Perché l'incontro della domanda e dell'offerta è quello che stabilisce il prezzo. Sono tutta una serie di questioni che ci siamo raccontati strada facendo, interessanti, senza fare i conti con l'oste. Allora la domanda non c'è più, che cosa faccio io? Alimento la domanda. E quindi il problema del valore d'uso passa al valore di scambio, che sono comunque valori coesistenti all'interno della nostra, del nostro modo di ragionare. Il valore di scambio cos'è? Il valore che si attribuisce a qualcosa in prospettiva del suo cambio con qualcos'altro, non tanto dell'acquisto quanto dell'ottenerla per. Okay? Quindi per certi versi si può attingere a un'altra parte, a un'altra fetta del mercato, usando termini economici, giocando su questo discorso. Per cosa scambieresti una vanga? Cos'è che ti interessa tanto da poter dire che la vanga può essere un oggetto interessante? Eccetera, eccetera, eccetera. E qui cominciamo ad andare verso un aggancio con quelle che sono le nuove, le nuove strategie, i nuovi modi di esistenza nel moderno. Perché chiaramente questo scambio diventa molto rapidamente qualcosa di simbolico. Qualcosa che ha a che fare col riconoscimento, come abbiamo detto più volte, qualcosa che ha a che fare con l'immagine, quella famosa immagine che nella città diventa così importante, vi ricorderete. Quindi, a un certo punto, l'oggetto diventa parte di un sistema di riconoscimenti incrociati. Qualcosa che verte anche sullo status, chiaramente, no? Perché nel momento in cui io riesco a far sì che la vanga diventi uno status symbol, se vi ricordate quello che abbiamo detto, io ho un altro mercato molto più ampio, perché a quel punto non è più un problema di funzionalità della vanga, no? È un problema del fatto che devo mostrare, devo avere la vanga, perché se ho la vanga sono una persona ok, yeah, rientro nel modello di successo, no? Quindi prima avrei potuto fare una serie di giochi e di magie, tipo prendermela con l'arte povera. No? Allora la vanga è un oggetto che arreda molto bene una serie di case, ci puoi mettere dei paletti all'interno e farla diventare un attaccapanni, puoi farla diventare un oggetto di composizioni floreali, cioè puoi fare un sacco di cose, e come vedete il mercato della vanga si amplia, però pure lì finisce. Quanti sono quelli che vogliono, sono interessati all'arte povera? Pochi. Quindi poi succede che io faccio in modo che Yannick Sinner si faccia vedere con una vanga in mano. E tanta gente dice, beh, se c'è da Yannick Sinner la voglio anch'io una vanga, che cavolo. E come vedete la questione del consumo diventa pian piano centrale. Io devo fare in modo che qualcuno acquisti ciò che io produco. Mo cambiate la vanga con quello che vi pare, mettete una bella X e sostituite, ma il problema è esattamente lo stesso. Quindi questa cosa, come dire, è piuttosto sorgiva, nel senso che questo tipo di problema si pone sin dall'inizio dell'industrializzazione matura. Ci sono dei testi che riportano le prime preoccupazioni dei produttori ai primi del Novecento, che è già tanta roba effettivamente, se ci pensate, c'è un secolo di tempo in cui si saturano i mercati e subito comincia il problema: che ci facciamo con sta roba? Chi se la pia? E questo li mette di fronte a una constatazione piuttosto seria i produttori del tempo, ovvero sia del fatto che i consumatori hanno un potere. Perché se non la comprano la vanga, te chiudi. Le chiacchiere stanno piuttosto a zero. Quindi, che vogliono fare a un certo punto i produttori dei primi del Novecento? Vogliono allentare questa, diminuire questa capacità contrattuale dell'acquirente ed influenzarlo di più in modo che faccia ciò che loro vogliono. E quindi nasce, indovinate un po' che nasce?
Marketing.
Il marketing, esatto. La pubblicità comincia esattamente all'inizio degli anni 20, da quelle parti, nel primo dopoguerra, perché improvvisamente ci si rende conto che per le logiche del sistema un consumatore indipendente che compra secondo i suoi gusti, che è quello che abbiamo visto essere il soggetto moderno, indipendente, autonomo e tutte queste cose, non serve a nessuno perché è imprevedibile. mentre l'azienda, l'industria, la produzione hanno bisogno di poter prevedere quanto produrranno, chi venderanno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, c'è subito uno scontro all'interno della stessa modernità tra la retorica dell'indipendenza del soggetto, dell'autonomia del soggetto e la pratica di un soggetto che invece deve fare quello che gli dici. Zitto e buono, possibilmente. E da lì ci troviamo all'oggi, naturalmente accelerando molto, non è che facciamo un corso di marketing, quindi mi interessa giusto, però vorrei che vi rendeste conto di questo, ovvero sia del fatto che ad oggi il grande problema è vendere, non produrre. Credo di avervi detto la volta scorsa delle famose zone di produzione, no, i luoghi dove vengono prodotte la grandissima parte delle merci del pianeta, che sono tutte in Estremo Oriente, sono tutte con delle regole, diciamo, deontologiche ed etiche discutibili che sfiorano lo schiavismo, eccetera, eccetera, e noi acquistiamo questi prodotti, prodotti che sono oltretutto diventati oramai una fonte costante di inquinamento. Avrete sentito parlare della fast fashion, H&M, tutti gli altri, Temu e tutte queste cose che si comprano per poche lire, che durano pochissimo, vengono buttate, quindi di fatto, se ci pensate un attimo, brutto da dirsi, però purtroppo risponde, noi siamo dei titolari di immondizia, che è un'immondizia che diventerà immondizia prima o poi, ma comunque diventa immondizia. Pensate semplicemente, non so se qualcuno di voi ha fatto il commerciante per 10 anni, quindi conosco degli oggetti. Conoscete le batterie a pasticca? Le famose CR2025, quelle piatte? Ecco. Allora, voi vi ricordate la confezione della batteria a pasticca? È una cosa enorme così, con un piccolo spazio in cui c'è la batteria. Allora, quella roba lì è tutta immondizia. Perché? La confezione diventa immondizia nel momento esatto in cui voi prendete la batteria. E la batteria diventa immondizia qualche settimana dopo. Non so se è chiara la questione. E la questione è chiara perché la logica dell'immondizia è l'unica logica che in qualche modo permette al sistema di continuare. Perché il sistema, posto questo discorso della costruzione del bisogno, identificazione, riconoscimento, desiderio, che è la logica che c'è dell'oggi, no? Tu oggi non hai bisogno degli oggetti, li desideri. Perché gli oggetti sono stati costruiti in un certo modo immaginale, e vorrei che ve lo ricordaste, questo perché parleremo di immaginario parecchio, e vorrei che vi rendeste conto che non è un discorso astratto, è un discorso pratico, concreto. Nel momento in cui Jannik Sinner diventa l'oggetto di, che poi a me sta anche simpatico in linea di massima, non è che ce l'ho con lui perché ovviamente spero che lo conosciate tutti, però se avete visto la giallappa vi rendete conto che è diventato anche il testimonial dei barattoli di Pagliata, ecco, delle cose che lasciano piuttosto perplessi, no? Perché? Perché quello si chiama, in qualche modo, è una strategia magica. Nel senso che nel momento in cui tu associ un volto noto di successo, uno che risponde al famoso modello di successo di cui parleremo, a un oggetto, per qualche strano motivo, molti pensano che avendo quell'oggetto in qualche modo hanno anche una parte dello charme e del fascino di colui che lo rappresenta. Quindi anche il testimonial, la storia del testimonial, che immagino sappiate cos'è il testimonial, ovvero sia la faccia che si mette accanto a un prodotto, è cresciuta, è cambiata. Perché ai primi tempi, quando ero piccolo, tanti anni fa, il testimonial era qualcuno che aveva un motivo per essere il testimonial. Non so se mi spiego, ovvero sia, parlavi di una macchina e il testimonial era un grande pilota. Parlavi di un, che ne so, di un Amaro, no, vabbè, un Amaro no, ma insomma, ad ogni modo, quelli che parlavano delle merci sapevano delle merci e quindi tu sapevi che loro sapevano e in qualche modo ti fidavi. Non so se è chiaro, erano dei testimoni qualificati. Oggi il testimonial con la merce non ha in linea di massima niente a che fare. Tant'è che qualche anno fa prendevo in giro il povero Cannavaro perché l'avevano messo a fare testimonial dei deodoranti e io dicevo, vabbè, ma perché Cannavaro puzza? Perché un testimonial di deodorante serio dovrebbe essere uno che ha dei problemi di odore e quindi lui diceva, questo deodorante funziona benissimo, però non funziona più così. Cioè il famoso Tiger Woods non ha una barba orribile come la mia, eppure fa il testimonial dei rasoi da quando mi ricordo. E io i rasoi li seguo perché avendo una barba orribile devo un attimo starci attento. Quindi capite che il testimonial è diventato pian piano da quello che ti certificava per esperienza la qualità di un prodotto a quello che incanta un prodotto qualunque con la sua celebrità. Che vedete sono dinamiche completamente diverse. Quindi il prodotto di fatto non è più interessante in sé. E questo è interessante per noi perché testimonia cosa? Testimonia un'astrazione costante. la qualità del prodotto di cui tutti parlano è un termine, ma non ha niente a che fare col prodotto, perché il prodotto industriale, per motivi tecnici, è tutto uguale, perché le procedure industriali sono quelle. Uno degli esempi classici da questo punto di vista è il famoso marchio Marlboro, che forse vi ricorderete sentito nominare, forse li fumate ancora, non so se ci stanno ancora, però comunque Marlboro cosa faceva? Le sigarette. Le sigarette industriali sono tutte uguali. Quindi come fai a fare in modo che qualcuno voglia fumare una sigaretta piuttosto che un'altra? Costruendo una narrazione di questa sigaretta che sia il più affascinante possibile. E Marlboro la azzecca, fa il famoso uomo Marlboro, di cui avrete forse sentito parlare, che era quello che navigava in canoa negli stagni, andava a cavallo. Cioè, qual era l'idea? Che tu, se fumavi Marlboro, eri di fatto parte dell'elite della mascolinità. Quando in quel libro di cui vi parlavo, che per chi fosse interessato si chiama I persuasori occulti ed è un testo degli anni 50 che vale la pena di leggere ancora oggi, autore Vance Packard, Packard come la macchina CK, che succede? Quando tu prendevi un fumatore accanito della Marlboro e gli mettevi davanti sei sigarette senza marchio, lui non riusciva a riconoscere la Marlboro perché erano tutte uguali. Quindi la Marlboro era semplicemente un appendino, un gancio per una storia che ti faceva star meglio. Dopodiché seguono tutta una serie di disastri con la Marlboro che vengono ben resi in un film che vi consiglio caldamente di cercarvi, che si chiama Thank You for Smoking, che è divertentissimo e di una tristezza abissale, tant'è che alla fine l'uomo Marlboro fa causa alla Marlboro perché gli è venuto il cancro ai polmoni. Questo è quanto più o meno, tanto uno spoiler violento. Però il punto è questo, ovvero sia l'oggetto è diventato insignificante. Cioè, la corporeità dell'oggetto, la prassi dell'oggetto, la qualità dell'oggetto, salvo che per certi specifici, e manco troppo, ma comunque insomma per certe specifiche questioni, è fondante, ma solo per certe specifiche questioni. Vi invito a fare mente locale. Quanti pullover, scarpe, camicie, abitini, giacchette, impicci e imbrogli avete a casa che di fatto non vi servono nel senso dell'uso? Cioè, a quante cose potreste rinunciare continuando a rimanere vestiti? Il problema è come vestiti, perché oggi c'è la logica dell'outfit, e la logica dell'outfit viene dritta dritta dalle prime metropoli, no? Perché l'outfit è un modo per dire cose agli altri. No? Nella logica dell'apparenza, se io ho soltanto il fatto che tu mi veda per poterti dire cose, quello che io ti dico attraverso i miei abiti è fondamentale, perché deve rivelarti cose di me, se voglio ovviamente, oppure può rivelarti altre cose a seconda di quello che voglio ottenere, ma insomma comunque il messaggio diventa più importante dell'oggetto. Tant'è che abbiamo enormi catene che vendono soltanto accessori. Accessorize, tanto per dirne uno, ce ne so, suppongo altri, io frequento poco, però insomma li vedo. E quindi a che cosa, a che pro? Al pro è che tu attraverso l'oggetto devi proclamare una serie di cose che hanno a che fare prima di tutto con la tua originalità e unicità, no? Secondo poi evidentemente con una serie di convinzioni che ti hanno detto, delle quali hai sentito parlare o che forse hai, se sei fatto un po' di quel discorso di soggettività attiva di cui abbiamo parlato, altrimenti ti hanno raccontato anche quelle e ti hanno convinto che puoi benissimo manifestare ed essere d'accordo comprando i prodotti della XYZ, questo è il brand, il logo, tutte le nuove dinamiche, no? Che però appunto non si capiscono bene se non si segue l'evoluzione del discorso, perché le nuove dinamiche sono sempre più complesse, perché è sempre più difficile vendere, perché noi abbiamo tutto quello che ci serve da mo', quindi il motivo per il quale io devo acquistare qualcos'altro non è più da mo un problema di esigenze. Io non vado a comprare un paio di scarpe perché non ho più le scarpe, perché c'ho i buchi nelle scarpe come ai tempi di Charlie Chaplin e tutti gli altri che si mettevano i giornali e cercavano di andarci avanti a lungo, e quindi devo comprare altro per motivi che non hanno niente a che fare col consumo concreto delle cose, ma hanno a che fare con la mia problematicità interiore, perché io devo continuamente manifestare cose che non sono, ragazzi, quello è il problema, è il vuoto il problema, perché se io fossi in qualche modo interiormente strutturato, io non avrei bisogno di tutte queste manifestazioni, lo potrei fare per carità, lo potrei fare per altre ragioni, ma con meno ansia, con meno frenesia E però il problema qual è? Che il sistema economico ha bisogno di vendere, perché è sempre più grande, la scala l'abbiamo visto, è problematica, no? Una volta che tu creavi 100 vanghe, le vendevi, poi 1000 ancora le vendi, 10.000, 100.000, 1 milione, a chi le vendi 1 milione di vanghe? No? Esattamente come tutti i discorsi che faceva il famoso Marchionne qualche tempo fa, non so se ve lo ricordate, l'amministratore defunto della Fiat, quando ancora era Fiat, che bisognava raggiungere delle vette di vendite di milioni di auto. Il problema è chi se le compra. Da un punto di vista astratto, che non ve lo chiamo manco in causa perché non vi interessa, ma ci sono delle logiche formali ed economiche per le quali devi vendere quel tot di auto e di prodotti, no? Perché c'è una cosa che si chiama appunto massimizzazione degli utili di scala. Più cose produci e meno quelle costano, però questo diventa complicato quando poi non sai più a chi darle. Quindi vedete che il tema dell'economia è molto prossimo al tema del riconoscimento e dello status, perché la gran parte dei nostri acquisti oggi ha a che fare con una affermazione di status, che noi ce ne rendiamo meno conto o meno, ad un'appartenenza a certi circoli, a certi ambienti, a certi strati, di nuovo, no? Se fai parte di un certo tipo di gruppo, devi avere la macchina, la casa in un posto, le scarpe di una certa marca, gli abiti di una certa marca, devi passare le vacanze da qualche parte. Noi stiamo rifacendo le caste senza il problema né della religione né del diritto. Però le stiamo rifacendo uguali, perché l'appartenenza è diventata qualcosa di codificato, qualcosa di normativo, non è semplicemente mi stanno simpatici i punk e quindi mi faccio i capelli viola. Adesso devi avere i capelli viola, devi avere i pantaloni di un certo tipo, devi ascoltare certa musica, devi avere un certo tipo di macchina, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi capite che il discorso diventa estremamente lo stesso discorso, anche se poi le voci dicono di no. Però appunto il sistema si regge fondamentalmente su una serie di dinamiche che con l'economia non hanno a che fare. Hanno a che fare con il desiderio di autoaffermazione e il fatto che l'unico modo attraverso il quale questa autoaffermazione si potrebbe ottenere è stato reso quasi impossibile da perseguire. No? Perché? Perché studiare, vi dicono, serve a lavorare. No, studiare serve a diventare se stessi e a sapere che lavoro fare, come farlo e tutta un'altra serie di questioni. Quindi finché questo piccolo gap, che evidentemente segnala una paura verso l'indipendenza soggettiva vera, no? Perché dagli anni 20 del secolo scorso che vogliamo fare in modo che i soggetti non siano indipendenti. No? Tant'è che noi a un certo punto, qualche tempo fa, 20-30 anni, scopriamo la figura del consumatore intelligente. Non so se ne avete sentito parlare. Chi è il consumatore intelligente? È quello che si rende conto del fatto che ha in mano un potere, perché può dire non te compro più. E questo viene anche con internet. Uno degli aspetti positivi dei media è che tu puoi organizzare un boicottaggio di qualche marca su scala mondiale in un batter d'occhio. Pensate ai palloni dell'Adidas con i bambini che li cucivano in condizioni inumane, pensate a tutta un'altra serie di istanze, gli OGM, insomma ci sono un sacco di temi che in qualche modo oggi mobilitano e indicano questo discorso. È chiaro che nell'etichetta consumatore intelligente c'è, forse non ci si è mai fatto caso, però c'è un tono, come dire, no? Insultante, perché vuol dire che fino ad allora il consumatore che era? Un perfetto idiota. Io sono d'accordo, però dirlo al consumatore magari non è carino. Ad ogni modo il problema è questo, il consumatore intelligente segnala il fatto che molti prendono consapevolezza, e forse potremmo parlare della famosa coscienza di classe di cui abbiamo già fatto menzione, e si rendono conto di non essere semplicemente la destinazione finale dei beni, ma di poter scegliere effettivamente, e non in base a ciò che viene detto, ma in base a delle altre convinzioni. Sappiate, tanto per cronaca, visto che mi occupo molto d'ambiente, che sono uscite una serie di app molto interessanti, una si chiama Yuka, come lo Yukon ma con la A finale, che vi permettono di avere un riscontro sulle merci che acquistate scansionando il codice a barre. Il riscontro ovviamente non va preso come oro colato, però chiaramente su una scala da 1 a 100, se c'è un oggetto che ti dicono 3 e uno che ti dicono 90, probabilmente quello 90 è meglio, diciamo che è qui, perché non è facile valutarli questi temi, ragazzi, è piuttosto complicato, perché qualunque cosa noi mettiamo in campo è talmente complesso il processo di produzione che ci sono degli aspetti piuttosto complessi. Per esempio, c'è un libro di David Goleman che si chiama Intelligenza ecologica, nel quale questo discorso viene messo molto bene in luce, ovvero sia tu dici ok, la bicicletta, compriamo le biciclette perché consumiamo meno e facciamo sport. Però nella produzione della bicicletta ci sono una serie di criticità che in qualche misura, non dico che vanificano il positivo del non avere più la macchina, ma comunque lo rendono oggetto di computo. Non è ovvio, non c'è niente di ovvio in tutto questo. Però diciamo che insomma può essere una buona prassi cominciare a far caso a ciò che si consuma e punire, tra virgolette, quelli che producono male, perché ce ne so quanti ne volete di quelli che producono male. Quindi, capite, no? Ci siamo fin qui? Quindi il discorso del consumo, come vedete, intreccia una serie di temi che abbiamo già toccato, intreccia appunto Marx, Weber. Intreccia il tema dello status, intreccia il tema dell'apparenza metropolitana, il tema della secondarizzazione dei rapporti, intreccia tutti, perché di fatto è strettamente connesso a queste logiche. Cioè, se noi non avessimo quest'ansia prestazionale di riconoscimento, di originalità, il consumo come lo conosciamo noi non ci sarebbe. Perché noi consumiamo solamente perché abbiamo questo diktat per il quale dobbiamo apparire in un certo modo, ma questo apparire in un certo modo non ci viene spontaneo, perché quel certo modo non è detto che sia il nostro e comunque non ci capiamo niente. E quindi, come dire, c'è un disagio piuttosto profondo, chiaramente. Per esaurire più o meno il tema del come faccio a vendere, che abbiamo visto essere piuttosto variegato, abbiamo un'ulteriore strategia che però è dalla parte della produzione a questo giro, e si chiama obsolescenza programmata. Segnatevelo perché è uno dei vostri problemi seri. Vi faccio un breve esempio. Allora, io vi dicevo, ho fatto il commerciante per anni, vendevo componenti e apparecchiature elettroniche, e avevamo la Kenwood, che al tempo era una marca notevolissima di autoradio, erano tra le migliori sul mercato. La Kenwood produceva una gamma di autoradio che pesavano una tombola, perché erano fatte d'acciaio ai tempi, e usciva con un catalogo una volta l'anno. Ok? Man mano che andavamo avanti e io procedevo nella mia professione, il catalogo è diventato prima semestrale, poi trimestrale, poi bimestrale, poi è diventato mensile e poi è diventato online in continuity, cioè non si è più fermato. Perché? Perché questi producevano modelli nuovi costantemente, sempre meglio di quelli prima? No. Perché tu non potevi più permetterti di avere un modello della Kenwood di 5 anni fa. E quel modello della Kenwood di 5 anni fa ti sarebbe durato 15 anni perché era fatto bene. Alla Kenwood non conviene creare delle cose che siano ben fatte, perché poi non te le rivende. Non so se è chiara la questione. Quindi che succede? Che sebbene vi dicano che il progresso porta a un miglioramento delle merci che conviene al consumatore, questa è una balla grossa come una casa, perché le merci di oggi, rispetto alle merci di 10 anni fa, di 15 anni fa, di 20 anni fa, fanno schifo. E ve lo dice uno che lo sa per una questione di, come dire, di prassi. Non ve lo dico perché l'ho letto, ve lo dico perché l'ho vissuto e perché l'ho venduto, quindi lo so perfettamente. Sono andato da tempo, qualche anno fa, a cambiare la lavatrice, che alla fine si era sfasciata, poveraccia, perché aveva fatto la sua parte. E quando sono andato, ho raccontato a quello che vendeva che avevo un modello di tal marca e tale, e quello mi ha detto: sì, ma non si aspetti che gli dura allo stesso modo adesso. Perché quelle idee adesso si rompono. Ma non per caso, si rompono per progetto, perché c'è bisogno che dopo 2 anni tu debba ricomprare una lavatrice, altrimenti quello che produce le lavatrici a chi le vende? Stiamo sempre lì. Quindi capite che il problema della massimizzazione, di cui abbiamo già parlato, è un problema molto più serio di quanto non venga riconosciuto. Perché massimizzare implica delle dinamiche che non tengono minimamente conto delle circostanze oggettive, pratiche. Io non ho bisogno di tutte queste lavatrici, non ho bisogno di tutte queste macchine, non ho bisogno di tutti questi cellulari, non mi servono tutte queste cose. Ma nel momento in cui noi abbiamo deciso che la vita sulla Terra viene definita in termini economici, che altro facciamo? In che altro modo ne veniamo fuori da questo discorso? Perché è chiaro che la struttura economica, per come è diventata, non ha più nessun tipo di relazione né con chi dovrebbe usufruire delle merci né con ciò che dovrebbe fornire le risorse. Vi faccio presente, non so se lo sapete, che nella teoria economica classica le risorse vengono date per infinite. non ci si pone il problema di quando finiscono le risorse, perché nell'immaginario di coloro che hanno fatto le teorie nel Settecento la Terra era talmente grande che figurati se finivamo, ma noi ci stiamo riuscendo. So se avete sentito quante volte il presidente Trump si pone il problema delle terre rare. Se avete sentito parlare delle terre rare, vi consiglierei di sentirne parlare, perché quello sarà uno dei punti focali della geopolitica dei prossimi anni. Se volete fare sicurezza in quei termini, sapere di che parliamo quando parliamo di terre rare è importante. E queste terre rare sono rare per definizione e finiscono pure loro, perché il pianeta ci ha messo miliardi di anni a diventare quello che è, ma 10 miliardi di imbecilli lo finiscono in un batter d'occhio quello che c'è, e poi non torna. Ecco perché andiamo su Marte, o vorremmo andare su Marte, e dire vabbè, stendiamo dei veli pietosi uno sull'altro che forse è meglio, o sugli asteroidi addirittura, ancora meglio. Ad ogni modo, capite quindi che i modi per vendere sono tanti e variegati. Il problema è che sono dei modi che contraddicono radicalmente le retoriche, perché le retoriche sono quelle del miglioramento continuo, no? Che più bianco non si può, se vi ricordate Dash, e la volta dopo era di nuovo che più bianco non si può, perché tu potevi andare e dire, ma scusa, la volta scorsa non era che più bianco non si può, com'è che adesso è di nuovo più bianco, cioè mi stai a piar per culo, sarebbe carino farlo presente, io suggerirei che lo faceste, no? Però il punto centrale è questo, la logica del che più bianco non si può non si applica, perché noi sappiamo perfettamente che le merci di oggi sono vecchie nel momento in cui escono, tant'è che un signore che si chiama Jeremy Rifkin, altro personaggio che vi raccomanderei caldamente di seguire e che avrò forse il piacere di vedere dal vivo fra qualche giorno a Bologna, ed è un futurologo, lo chiamano futurologo, ma io devo dire che da quando lo leggo non ne ha sbagliata una, per cui lo prenderei un po' più sul serio, scrisse qualche anno fa un libro che si chiamava L'era dell'accesso, e che diceva in questo libro, diceva guardate che se voi comprate un televisore, anche l'ultimo modello appena uscito, quello uscito ieri, quando lo mettete a casa dovete passare un'ora ad aggiornarlo, perché è già vecchio. Quando comprate un cellulare, idem, voi avete delle cose in mano che sono già vecchie rispetto a quello che è successo nella produzione. Quindi, perché io dovrei avere delle cose mie? No? Vedete che si annullano dei nessi che noi diamo per scontati, cioè noi ci siamo abituati a immedesimarci, anzi a far sì che le nostre cose parlino al posto nostro. Già abbiamo parlato della dinamica molto anello del Signore degli Anelli in questa cosa, no? Perché poi quando arrivano le cose, che fai? Un incendio, un furto, le cose, disgrazie, alluvioni, quante ne volete, no? Allora, però, il punto è quello, le cose sono ciò che mi definisce. Ma se ste cose non sono più in grado di farlo, a me a che serve avere un televisore mio se comunque quel televisore dovrei aggiornarlo continuamente perché è sempre vecchio? A me conviene prenderne uno e ridarglielo, affittarlo, usarlo per quando mi serve, ma perché devo averlo? Però vi rendete conto che questa è una dinamica contraria agli interessi del sistema, perché se io non compro più, quanti potranno essere quelli che affittano? Diventa tutto molto complicato, però la logica è lì, perché il progresso tecnologico è talmente veloce oramai che tu non hai più mai l'ultima versione di qualcosa in mano. Perché quello che hai appena aggiornato, un altro po', subito dopo, guarda, c'è un altro aggiornamento e tu vorresti menai a lui e ai programmatori, evidentemente, perché non si può campare così. Io uso Calibr, non so se avete presente il software, non c'è una volta che non c'è un aggiornamento quando lo apri, è in continuo. Io ne faccio uno ogni 5, ho detto ormai, boh, basta, perché mi ha rotto l'anima. Però è impensabile questo discorso, chiaramente, no? Oltre alla praticità, però, chiaramente, investe tutta quanta la sfera della simbolica dell'oggetto. Gli oggetti non hanno più quella mistica, a parte che voglio dire, l'oggetto era prima l'ancora della continuità, perché l'oggetto dei tempi era un oggetto che durava. Nei testamenti si diceva lascio l'argenteria a X, le sedie a quello, il tavolo a quell'altro, perché tanto erano cose che sarebbero andate avanti per generazioni. Noi oggi abbiamo Ikea, non credo che qualcuno si sia mai posto il problema di lasciare uno scaffale Ikea a qualcun altro. Perché tanto, come dire, no? Si rompe pure quello, per cui tutto si rompe, tutto passa, per cui per certi versi va anche bene, perché in qualche modo ci manifesta la processualità della realtà, però ce la manifesta in uno dei modi peggiori possibile. Devi avere degli strumenti per interpretare la realtà come processo attraverso questi discorsi, perché altrimenti quello che è desolante. è una costante sottrazione a te di mezzi che ti hanno detto essere utili per poter essere chi sei. Frase un po' articolata, però credo che l'abbiate capito. Cioè, se io vengo costruito come colui che esiste attraverso gli oggetti, e questo ancora oggi è del tutto vigente, perché voi prendete 5 pubblicità di macchine, e di queste 5, probabilmente 5 vi diranno che se comprate quella macchina siete i più fighi del bigozzo. Sempre, no? Che qualunque cosa tu debba fare serve la macchina, dove buttare da un grattacielo col paracadute ti serve quella macchina, andare a arrampicare sui bordi della strada ti serve quella macchina, vuoi essere felice in famiglia ti serve quella macchina. La domanda è: perché ti dovrebbe servire una macchina per essere felice in famiglia o andare ad arrampicare? Non si capisce, però purtroppo la narrativa è questa. E lo stesso discorso è quello dei telefoni. Non puoi non fare belle fotografie con questo telefono, ma il telefono non è quello che fa le fotografie, le faccio io le fotografie. Perlomeno io sono rimasto lì, ma sono boomer, quindi figuratevi, no? Però il punto centrale è questo: tu dove sei negli smart objects? Perché se sono intelligenti loro, non sei più intelligente te. Ed è un altro modo per tenerti a bada, no? Visto che la pubblicità oramai non la sente quasi più nessuno, tra una cosa e un'altra, è diventata rumore di fondo, siamo tutti anestetizzati, i famosi blasé di cui abbiamo parlato, però a quel punto è chiaro che devo trovare un altro modo per fotterti, e ti fotto con l'intelligenza artificiale, con i telefoni cellulari, con i filtri, con tutto quello che in qualche modo ti convince che senza quel cellulare tu non sei in grado di fare una fotografia. Io facevo le foto con la reflex manuale, ragazzi, con la pellicola, tutte quelle cose antiche non ci stanno più, ma guarda caso facevano in modo che la fotografia fosse un'altra cosa, non qualcosa che ne fai 55.000 e le pubblichi tutte 55.000 senza un minimo di editing mai. Io ho degli amici che vanno a fare vacanze, io sono terrorizzato perché poi ti attaccano delle pippe di 300 fotografie che sono tutte uguali e tutte inguardabili allo stesso modo. Santi Dio, un po' di contributo personale sarebbe carino, no? Quando ti costava una fortuna, sia lo sviluppo che la pellicola che tutto il resto, per fare una fotografia ci pensavi un attimo, perché era più interessante come discorso. E quando lo facevi, cazzo, che foto che ho fatto. Io ce n'ho una che ho fatto a 16 anni, che ancora me la guardo, dico, accidenti, guarda che colori. E parliamo di 60 anni fa, tra una cosa, no, vabbè, 50, non esageriamo. Però, ad ogni modo, capite che è un po' diverso il discorso, no? Quindi, anche in questo tema, in questo discorso, c'è un allentamento dei legami materici, dei legami concreti, cioè l'oggetto che tieni in mano, la penna con la quale vuoi scrivere, che forse avrete, il paio di calzini che adori, il cappello che te metteresti anche quando stai a casa, quelle cose con le quali hai un rapporto privilegiato, scompaiono. Quello è il punto. Perché non sono più utili al sistema, però il sistema ti ha raccontato che a te servono per tutto questo tempo, quindi tu sei cresciuto immaginandoti possessore di cose, anzi, felice possessore di cose, perché abbiamo stabilito una serie di equivalenze per le quali avere cose vuol dire essere felici. Ah, come la famosa logica del marketing, per quale se sei triste vai a comprarti un paio di scarpe. Non so che ne pensiate, a me pare una cazzata colossale. Se sono triste, sono triste, troverò un altro sistema, ma non vedo perché delle scarpe mi aiutino, visto che poi c'è un altro armadio a casa già pieno, per cui che cazzo me le compro a fa' queste scarpe. Quindi ci sono una serie di logiche che sono state in qualche modo costruite a tavolino che non hanno nessuna rispondenza nella prassi, anche perché l'acquisto, si è scoperto, è una forma di dipendenza. E funziona come tutte le droghe, quindi il primo acquisto è di immensa soddisfazione, il secondo un po' meno, il decimo, al centesimo acquisto già ti chiedi perché lo stai acquistando, e devi riacquistare costantemente perché la soddisfazione dura poco, e quello è il problema della dipendenza, no? Il problema della tossicodipendenza, dell'alcol, di tutte le dipendenze assortite. Quindi qui il problema non è più un tema sul da cosa dipendo. Il problema è la dipendenza in sé, perché ognuno dipende da qualcosa. Che siano i giochi videogames, che siano i giochi d'azzardo, che siano altre cose meno, come dire, frequentabili e presentabili, ma tutti quanti in qualche misura dipendono. Perché? Perché l'unico, e ve lo ripeto la centesima volta, l'unico modo per essere indipendenti è essere se stessi. Se tu non sei mai te stesso, sarai sempre dipendente da qualcosa. Che tu voglia o no, dagli altri, da te stesso, da quello che ti pare, non è un problema. Possiamo andare anche nel filosofico astratto. Però il problema è esattamente lì, che questa dipendenza segnala delle esigenze profonde e insoddisfatte. tutto lì. Perché se cerchi il senso da qualche altra parte, vuol dire che tu il senso tuo non l'hai trovato. Facile, lineare, senza troppe complicazioni. Ci siamo? Ok, quindi direi che con questo una buona parte del discorso sullo status, eccetera, eccetera, lo abbiamo chiuso. Chiuderei dicendo che tutte queste cose si articolano oggi in quelli che noi chiamiamo stili di vita o lifestyle. Credo che ve l'ho già accennato, ve lo ricordo, perché chiaramente il problema dello status symbol è che è troppo legato a una relativa penuria di denaro. Nel momento in cui il denaro comincia a essercene tanto in giro, lo status symbol diventa un problema perché se lo possono comprare in troppi, quindi non è più un fattore di distinzione. Allora io ho bisogno di creare qualche cosa di più complesso, un codice, una grammatica, qualcosa che segnali che io, anche se ho il Rolex come quell'altro paziente, però ho anche una macchina di un certo genere, mangio in certi ristoranti, sono abbastanza capace di scegliermi un vino da accoppiare, insomma tutta una serie di aspetti che insieme creano lo status. Non è semplicemente il possesso di un oggetto, è il possesso di più oggetti insieme alle regole per usare questi oggetti e tutta un'altra serie di informazioni che posso avere solamente se ho avuto una appartenenza di un certo livello familiare, se ho avuto una formazione di un certo livello anche universitario, eccetera, se ho avuto i mezzi per potermela fare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il lifestyle è la nuova frontiera per certi versi. E come vedete è perfettamente coerente con l'idea di Ceto di Weber. Era esattamente quello che aveva in mente lui, non così articolato, però era quel discorso dello stile di consumo. Come li spendo i miei soldi? Come spendo i miei soldi ovviamente dice qualcosa di me, che io lo voglia, che non lo voglia, che sia interessato a farlo o meno. Ad ogni modo è chiaro che in un mondo in cui sei 98% del tempo consumatore, come consumi qualcosa di là. Altrimenti non si capisce più dove sei finito, visto che ti hanno lasciato solo quella come attività. Come abbiamo visto, consumare e camminare, non c'è molto altro. Preferisco camminare personalmente, però ognuno ha i suoi gusti. Perciò capite che il tema del consumo, il tema del modo in cui si consuma, della consapevolezza dell'importanza del consumo, è un tema che informa la vostra vita quotidianamente. Che vi piaccia o meno, quella grandissima parte delle cose che avete fatto fino ad oggi rientravano in questa categoria. Dai ciondoli al colore del pullover, alla forma delle scarpe, a tutta una serie di altre cose che non mi vengono in mente, ma insomma penso che voi sì, state rispondendo, state conformandovi a queste dinamiche. Perciò, come vi dicevo, ricordatevi che la sociologia serve per capire che diavolo state facendo fondamentalmente, non è qualcosa che serve esclusivamente in sede lavorativa, anche se in sede lavorativa è molto utile, come possiamo testimoniare piuttosto chiaramente in questo corso, visto che appunto le forze dell'ordine e tutti gli altri agenti e player, tanto per fare il moderno, della scena della sicurezza, ultimamente riconoscono appieno il fatto che un contributo sociologico è fondamentale. Perché abbiamo delle prospettive che gli altri non hanno, che ci piaccia o meno, che siamo in grado di articolarle come crediamo o meno, però la sensibilità ad alcuni processi, la sensibilità ad alcune correlazioni, gli altri non ce l'hanno. E se voi volete fare sicurezza bene, è il caso che ve ne rendiate conto, anche perché se siete qui immagino che forse vi possa essere balenata la possibilità di questo discorso. Ok? Break. Troppo ovvio, nel senso che quello che occorre qui è il famoso conoscere se stessi. Noi siamo sempre pronti a dire che gli altri ci hanno deluso, ci hanno tradito, ci hanno maltrattato, eccetera, 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 ma come dice giustamente lui. Hai mai fatto vedere lo straniero che è in te al tuo compagno o alla tua compagna? Perché noi siamo fatti così. Questa è una canzone che potrebbe tranquillamente, come dire, farsi commentare da Pirandello, tanto per dirne uno, no? Comincia dicendo: tutti noi abbiamo delle facce che non facciamo vedere a nessuno, ce le mettiamo soltanto quando gli altri sono andati via. E quindi questo dovrebbe essere interessante. Perché ne parliamo? Perché mi è venuto in mente che parlando di quello di cui abbiamo parlato prima, abbiamo toccato un argomento che è già più avanti nel manuale, ma che è interessante riprendere, che è quello della presentazione del sé. Ne abbiamo parlato estensivamente, no? Adesso abbiamo detto compriamo le cose per fare in modo per gli altri, eccetera, però questa, ragazzi, è una prassi, non è un discorso teorico. no? Vuol dire che noi a un certo punto, tutti noi, abbiamo delle facce che gli altri non conoscono, oppure siamo delle facce che gli altri pensano di conoscere, che è più probabile, no? E soprattutto che, come dice questa parte qui dietro del testo, siamo tutti contraddittoriali, no? Perché dice lo straniero non è sempre cattivo e soprattutto non ha sempre torto. Quello è il punto. Quando vi dicevo siamo buoni e cattivi, questo è un bel modo di dirlo, un po' più, come dire, meno complesso, no? Però dice esattamente questo. Il fatto che lo straniero sia in noi, in tutti, è qualcosa del quale dovremmo tenere presente. La cosa si rilega a quello che abbiamo detto l'altra volta del mio libro, la seconda parte della lezione, se vi ricordate, no? Il fatto che appunto abbiamo delle dimensioni che si muovono e si esplicitano attraverso altro che non la parola e l'autoconsapevolezza. Probabilmente lo straniero in qualche modo viene esattamente da lì. E se tu non hai idea del tutto, se tu non sei in qualche modo consapevole del fatto che questo possa essere, you'll give in to your desire when the stranger comes along, no? Ovvero sia, nel momento in cui escono queste pulsioni che tu non ti spieghi ma che non sei in grado di resistere, perché sei tu, ma non il tu che è consapevole di sé, un altro tu, un'altra parte di te, fondamentalmente. Quindi la questione è interessante. Ed è interessante perché anche questa voi la fate sempre, tutti i giorni, no? Credo che la maschera che avete la mattina al risveglio la vedano in pochi, e soprattutto sicuramente non ha niente a che vedere con la maschera che esce il sabato sera o il venerdì sera con gli amici. Siete sempre lo stesso o la stessa, però siete parecchio diversi, no? E ultimamente questa cosa si è portata ancora più in primo piano con tutta una serie di nuove attività ludiche, no? Pensate al cosplay, per esempio. Pensate al quello che era il vecchio travestimento carnevalesco, che aveva tutt'altre questioni in ballo, ma che era comunque parte integrante delle dinamiche che reggevano le società. E quindi questo in qualche modo ci porta a capire un po' meglio il discorso. Abbiamo fatto il discorso del teatro come miniera di grammatiche sociali, no? Ecco, il discorso del teatro e il discorso del ruolo, che è quello di cui volevo cominciare a parlare oggi, che è un tema estremamente complesso e connesso con quanto abbiamo detto finora dello status, del riconoscimento e di tutte queste altre cose. Però per quanto riguarda la presentazione del sé, appunto, è opportuno che cominciate a meditare, perché quello che dice il buon Goffman, che è un etnometodologo degli anni 70 del secolo scorso, che si è concentrato per tutta la vita su questo discorso, ha scritto questo bel libro che si chiama La presentazione del sé nella vita quotidiana, che può essere interessante leggere per un qualche genere di progresso interiore. E ci dice Goffman che effettivamente nel tempo in cui viviamo questo discorso non è tanto un discorso fatto spontaneamente o che ha un legame particolare con la spontaneità, ma è un discorso che viene costruito con molta attenzione. La presentazione del sé è esattamente quello cui porta il problema del consumo di cui abbiamo parlato prima. Che mi metto oggi? Come faccio a fare in modo di vendere, acquistare, farmi fare uno sconto, sedurre, ottenere ciò che voglio, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, la declinazione è una declinazione estensivamente strumentale, il che vuol dire che noi in qualche misura abbiamo un orientamento molto forte all'agire strumentale, che guarda caso è l'agire secondario di cui abbiamo parlato più volte, no? Noi vogliamo ottenere cose, è raro che ci si metta maschere per il gusto di metterle, ed è un peccato perché le maschere invece sono belle da indossare di per sé. Io ho fatto, non lo faccio da un po', ma spero di ricominciare, ho fatto steampunk per anni, quindi so bene che mascherarsi ha un effetto su di sé. Tu ti metti degli abiti e improvvisamente non sei più tu, ma sei qualcosa di diverso. Io mi vesto steampunk e mi aspetto di trovare la mongolfiera là dietro, perché sono appena arrivato da chissà quale avventura. È strano, però funziona così. Quindi l'abito effettivamente in larga misura fa il monaco. Se E questo non era sicuramente nelle intenzioni di quelli che hanno messo insieme il detto, evidentemente, però è interessante considerarlo. Nel senso che, non so se avete sentito adesso che è morto, chi è morto recentemente? Armani, no? Chi è morto? Sì. E c'era un'intervista con Richard Gere a proposito del famoso ufficiale gentiluomo, se non sbaglio, non mi ricordo se era quello o un altro, ad ogni modo. E lui dice io da quando abbiamo cominciato il film non avevo capito niente di com'era la situazione, no? Ho cominciato a capire come avrei dovuto interpretare il personaggio quando mi sono messo gli abiti che mi aveva suggerito Armani, perché con quelli mi sentivo effettivamente il personaggio. E questo è il punto, cioè l'abito è qualcosa che in un certo senso influenza una parte di te, magnifica una parte di te, porta una parte di te in essere che non era, che era latente, che era lì da qualche parte e che non avevi ben messo a fuoco. Quindi tenete presente che queste dimensioni, quando la questione passa nel livello corporeo e simbolico e immaginale, l'abito è molto importante. Come la ritualità. Pensate, nel peggiore degli esempi possibili, ai serial killer, no? Simboli di responsabilità, rituali, una serie di abiti specifici, una serie di armi, una serie di oggetti, una serie di cose, di nuovo, che segnano un'ulteriorità di significato. Quindi è un qualcosa, ovviamente, purtroppo arriviamo anche a questo, però è una dinamica, è un campo di semantica che merita di essere interrogato e merita di essere riconosciuto, perché di fatto tutti noi vi facciamo costantemente riferimento, no? Quindi il tenere presente la tattica e la strategia della relazione è interessante, è importante, ma è anche importante ricordare come nella relazione le relazioni più importanti, come abbiamo detto, siano quelle che trovano in se stesse il senso. Io frequento qualcuno, faccio qualcosa per il piacere di farla, fine, non perché voglio ottenere poi qualcosa, non perché voglio farmi il selfie, non perché voglio pubblicare la foto su Instagram, non per, lo voglio fare perché mi fa bene farlo. Voglio vedere qualcuno, voglio uscire con qualcuno, voglio parlare con qualcuno, voglio vestirmi in un certo modo, perché sto bene quando lo faccio. Stop. Quello è il punto che va rivalutato. Ed è un punto, come vedete, che è molto meno connesso con istanze economiche e consumistiche. Perché nel momento in cui io traggo piacere allo stare con qualcuno, posso stare con qualcuno parlando o bevendo acqua, no? Cose che purtroppo non hanno dei ritorni sul sistema economico, però insomma dovremo in qualche modo farci pace, suppongo, con questa cosa, ma è importante tenerlo presente. Ed è importante tenere presente, come dice Goffman, che tutte queste cose noi le capiamo perfettamente e le applichiamo perfettamente anche se non ce ne rendiamo conto. Goffman fa in quel lavoro una bellissima serie di osservazioni sull'equipe con la quale si opera, sul proscenio e sul retroscena e tutta una serie di cose che sono normalmente quelle. Cioè noi le facciamo sempre, noi sappiamo perfettamente come quello che esce da una porta e improvvisamente indossa un sorriso di circostanza, no? Quando sei a teatro, quando esci sul proscenio, giustamente, ma anche nel momento in cui entri in una camera dove dovrai fare per esempio un colloquio di lavoro, nel momento in cui ti avvicini a qualcuno che ti interessa, la tua faccia cambia, perché diventi un altro. E questo ha a che fare con quello che vi dicevo sul fatto che noi siamo esseri processuali, non siamo mai sempre la stessa cosa. Noi cambiamo dalla mattina alla sera, cambiamo di giorno in giorno, cambiamo nei mesi, negli anni, non voglio manco pensarci, però questo facciamo, quindi sarebbe opportuno cominciare a registrare questa nostra natura e a cominciare a chiederci com'è possibile che degli esseri processuali vivano in un mondo rigido, dove è già tutto scritto, dove è tutto codificato, dove tutto è fatto attraverso protocolli, procedure e altri riscontri di questo genere, perché è chiaro che da qualche parte un qualche attrito si genera. Quindi, come vedete, Goffman può essere serenamente inserito, poi vedremo anche che vuol dire etnometodologia fra un po', però intanto cominciate a fare l'orecchio all'autore e alle suggestioni che ne possiamo trarre. Però, come dicevamo, il ruolo. Il ruolo è tante cose. Io di norma vi do tre definizioni, due le critichiamo e una la teniamo. Ricordatevi di tenerla perché poi quando ve la chiedo all'esame è opportuno che mi diciate quella che abbiamo scelto come definizione, non le altre che stanno negli appunti. Tanto per cambiare. Per cui fate mente locale, come si dice. Allora, per, diciamo, in prima battuta il ruolo è l'aspetto dinamico dello status. Abbiamo visto che lo status in qualche misura è la posizione che occupiamo all'interno dello spazio sociale, il ruolo è ciò che facciamo per il fatto di occupare quella posizione. Ma diciamo che è una definizione estremamente, direi che è una predefinizione addirittura, in qualche misura. E il ruolo è un'altra di quelle cose che, vi piaccia o meno, voi avete da prima di nascere fondamentalmente. Perché nel momento in cui siete nati, voi siete stati subito, immediatamente, figli, fratelli, nipoti, superiori, inferiori a qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quello sono tutti ruoli, dal primo all'ultimo. Anche in questo caso, per certi versi, sono ruoli ascritti, se vogliamo riprendere quello che dicevamo degli status, no? Nel senso che se tu nasci con un fratello, sei fratello, se ti piaccia o meno, non è che puoi decidere di non esserlo. Poi puoi anche dirlo, però di fatto quello sei, e sei comunque figlio. Eccetera, 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 e sei comunque maschio o femmina al momento in cui nasci, e via, e via, e via. Quindi sono tutta una serie di questioni, come vedete, inevadibili, toccano ognuno di noi. Voi qui al momento siete tutti studenti, altro ruolo, no? Quindi, come vedete, si tratta di cose che è interessante cominciare a comprendere, non fosse altro che per capire che cosa facciamo normalmente, perché noi agiamo quasi costantemente nell'ambito di certi ruoli, indossando certe maschere, se volete, che tanto più o meno la questione è tutta lì, anche perché la vicinanza del ruolo sociale al ruolo teatrale e al discorso delle maschere e dell'impersonificazione è totale. È soltanto attraverso una ginnastica mentale particolare o una certa forma di cecità selettiva che non ci rendiamo conto che il ruolo che indossiamo qui è molto simile al ruolo che indossiamo in Dungeons and Dragons, se mai ci abbiamo giocato. Eppure è così, non c'è differenza tra il mio essere professore e il mio essere ladro. Sono ruoli. Parlano di me, ci sono in parte, hanno delle logiche, hanno delle questioni in gioco, ma quelli sono. Non si capisce perché il ruolo sociale dovrebbe essere così diverso dagli altri. Eppure noi il ruolo sociale abbiamo visto che lo abbiamo ridotto spesso e volentieri a un elenco di requisiti. Se noi andiamo a prendere il tema degli annunci lavorativi, gli annunci lavorativi sono di fatto la formulazione di un ruolo. Allora tu devi saper fare questo, devi saper fare questo, devi saper fare quell'altro, devi avere competenze di questo genere, devi essere automunito, devi essere tra i 18 e i 35 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è un ruolo dove però non c'è nessuno. È una serie di competenze, una serie di tratti quasi meccanici, mentre, come forse saprete, un ruolo teatrale implica una partecipazione di qualche genere, un'immedesimazione. E questo è un tema che vi inviterei caldamente a far vostro perché vi servirà in futuro. Perché dice Sennett, nel famoso libro che vi ho menzionato più volte, Il declino dell'uomo pubblico, che per interpretare bene un ruolo, vista la provenienza del ruolo, tu un po' ci devi credere, perché se no lo interpreti male, che se no non fai altro che fare quello, ma come dicono gli inglesi, going through the motions, fai quello che ci si aspetta da te, ma non c'è mai niente di tuo in quello che stai facendo. Un ruolo, perché tu lo possa ben interpretare, richiede una forma di convinzione, una forma di fede nel ruolo, che ovviamente può variare da appena appena a un'esagerazione, ma tenete presente, non so, grandi attori come Daniel Day-Lewis, che sta tornando sulle scene da poco, forse avete sentito nominare, grandissimo attore, ha fatto pochissimi film, perché? Perché per ogni film aveva bisogno di mesi, se non anni, per riprendersi, perché si immedesimava talmente nel personaggio del film che rischiava di non trovarsi più, quasi schizofrenia. Ma noi siamo quasi tutti schizofrenici già da prima. Perché appunto quello del sabato e lunedì mattina e quello del sabato sera siamo noi, ma siamo noi tantino diversi. Quindi ne parleremo ripetutamente di questa schizofrenia a basso regime che ci caratterizza, no? Ma lo stesso fatto del poter parlare del mio corpo come se fosse un'altra cosa è schizofrenico. Perché io sono il mio corpo. Però ne parlo come se fosse una mia cosa. Non c'è una macchina, un corpo. Però la macchina è lì. La casa è lì e il corpo sono io. Quindi come funziona sta faccenda? Com'è possibile che io parli di me stesso in terza persona? Perché io ritengo di essere altro rispetto al mio corpo. Però capite che la schizofrenia viaggia in questi casi. Quindi, come vedete, sono temi estremamente connessi e correlati. Per poter interpretare bene un ruolo, ci devi credere almeno un po'. C'è un codice di credenza, dice Sennett, che se non viene, non viene compreso, porta a non interpretare bene il ruolo. E questa cosa è un'altra considerazione che annulla il concetto di secondario, ragazzi, perché noi nel concetto di secondario, come abbiamo visto, abbiamo messo soltanto il gesto strumentale, l'esigenza di ottenere qualcosa, non come la otteniamo. Invece qui stiamo dicendo che il ruolo secondario in qualche misura comunque richiede di essere interpretato in un certo modo, perché non è semplicemente fare il caffè, ma è fare il caffè in un certo modo. Pensare che tuo fare quel caffè bene porta una ventata d'ottimismo a qualcuno, lo rimette in piedi, ti permette di essergli utile, tante cose che apparentemente non ci sarebbero, tant'è che la macchinetta del caffè sti problemi non se li pone. Tant'è che il caffè da macchinetta spesso fa schifo, tra l'altro. Però diciamo che, insomma, queste sono considerazioni molto soggettive. Però quello che conta è questo: il momento in cui io perdo di vista la qualità dell'interpretazione anche del ruolo secondario, io sto perdendo di vista molto di ciò che rendeva il mondo umano. Perché le macchine possono rifare solamente il gesto, ma non tutto quello che c'è intorno al gesto. Non so se vi è mai capitato di guardare i baristi, ci sono dei baristi che li vedi che proprio non gliene può fregare di meno. E normalmente ti fanno un caffè che è una chiavica. Ci sono dei baristi che invece li vedi nel loro gesto, nel loro essere baristi, competenti, professionali, convinti. Ecco, quella è la differenza. Questo lo troverete ovunque, lo troverete nei netturbini come nei presidenti del Consiglio, lo troverete dappertutto, perché il punto centrale è che noi, attraverso la riduzione strumentale e utilitaristica delle cose, abbiamo perso la gran parte di ciò che rendeva il mondo umano. Perché il mondo umano è quello di quelli che ti fanno il caffè per il piacere di farti il caffè, anche. È chiaro che non te lo regalano, ma perché dovrebbe essere o l'uno o l'altro? Vedete che il problema dell'opt-out, di cui abbiamo già parlato, torna. Perché noi siamo talmente stupidi a dire che o lo fai per i soldi o lo fai per il piacere. E non è vero. Lo fai per entrambe le cose. Lo fai anche per il terzo, per il fatto che ti piace fare il caffè bene, che devi conoscere l'umidità della giornata, che devi sapere qual è la grana del macinato, che devi sapere un sacco di cose che sembrano apparentemente, come dire, no? Superate, ma che se vuoi un buon caffè è opportuno che tu lo sappia, che devi far scorrere l'acqua calda subito dopo, altrimenti bevi una ciofeca. Tante cose. Per il caffè, che è una delle cose apparentemente più banali, no? Figuratevi le cose un po' più complesse. Quindi il punto centrale è questo: anche se il ruolo secondario, il legame secondario, il rapporto secondario è un legame che noi definiamo attraverso la sua strumentalità, c'è di più. Credo di aver già parlato quando abbiamo parlato dei negozi di prossimità, ne abbiamo parlato con voi? Negozi di prossimità e centri commerciali, non ne abbiamo parlato. Beh, è il momento di cominciarne a parlare. Un altro dei grandi equivoci che ci stanno sdrenando da un punto di vista di compattezza e coerenza di tessuto sociale è il fatto che il negozio sia un luogo dove hanno esclusivamente luogo delle transazioni economiche. Allora, a me conviene comprare su Amazon perché pago 30 centesimi di meno una capsula di caffè. Perché pago 5 euro in meno la medicina, perché pago di meno, quindi evidentemente mi conviene. Ma è vero che nel momento in cui io vado a comprare la cialda al negozio, compro solo la cialda? Perché il problema è tutto lì. O è quello che io mi racconto? È vero che quando vado a prendere il caffè al bar vado solo a prendere il caffè? O faccio una battuta al barista, vedo chi c'è, incontro qualcuno, inciampo in un amico fuori, vedo un cane che mi sta simpatico, faccio un sacco di cose che non hanno nessun tipo di impatto economico, ma mi fanno star meglio. Partecipo alla vita del gruppo. Quando non c'è più il bar, io tutte queste cose non le faccio più. Quindi l'idea che il bar possa essere sostituito dalla macchinetta, come accade in molti paesi delle aree interne del nostro paese, dove non c'è più modo di tenere aperto un bar perché le spese sono esagerate, è un'idea ingenua e stupida. Perché nel momento in cui in un gruppo di case non ho più nessun luogo di incontro di nessuno, perché i negozi hanno chiuso, i bar hanno chiuso, sono solo le case, e lì io sto seminando l'insicurezza, proprio a piene mani. Perché forse potranno andare a comprarsi le cose al centro commerciale a 15 km di distanza, ma poi vivono lì. O no? L'idea che qualunque cosa possa essere ridotta all'economico è stupida. Perché tutto il resto dovrebbe essere più importante dell'economico. Se tu avessi un governo serio delle città, un governo serio dei territori, il governo dovrebbe fare in modo di compensare i negozi di prossimità per poterli lasciare aperti, perché i negozi di prossimità sono anche strumenti della socialità, sono anche asili di qualità di rapporti umani, che altrimenti non ci sono più. E siccome noi siamo molto, molto meno capaci di progettare di quanto non sembri, l'incontro casuale può essere molto più importante di quanto io non ritenga. No, vi racconto una cosa al volo dell'altro giorno, perché mercoledì scorso siamo andati a fare un incontro a Perugia organizzato da un vostro collega che si è laureato qui con noi ed è diventato il presidente della Costituente Perugia, che è un movimento civico piuttosto interessante che sta partendo a Perugia. Oltre ad essere un industriale della sicurezza, quindi insomma diciamo un tipo abbastanza interessante, che è venuto col figlio per un open day e siccome ho fatto lezione quel giorno con The Logical Song dei Supertramp, si è innamorato del corso ed è diventato lui il mio studente e non il figlio, quindi insomma cose già quelle interessanti. Allora abbiamo parlato di un progetto che si chiama Remake, che stanno mettendo in campo due professori, uno inglese e una che sono sposati, lui è inglese e lei è americana, e sono sia alla University of London che a Stanford, quindi parliamo di università di una certa, e serve per reinserire in società i carcerati quando escono. Quindi un bellissimo progetto perché nega tutta una serie di questioni, stigmi, da strumenti. No? Come si sono conosciuti il mio amico e il professore che porta avanti questo caso? Perché si sono incontrati in una villa umbra e lui aveva una maglietta di Umbria Jazz. E l'uno gli ha fatto una battuta, quello gli ha risposto una cosa, hanno deciso che erano simpatici, sono andati a bere una cosa e sono diventati amici. Quando si parla di sincronicità e serendipità, è questo che è interessante. La serendipità è non trovare ciò che non cerchi, come inciampare in uno che improvvisamente si scopre essere importante per la tua prospettiva politica, per la tua prospettiva civica, eccetera, ma non si sono incontrati perché così poi avrebbero fatto sta cosa. Si sono incontrati. E poi è venuta questa cosa. Quindi l'incontro casuale, tante volte rimane un incontro casuale, ma questo Simmel già lo diceva, la sociabilità, la possibilità che noi si abbia rapporti umani e relazioni, è tutta giocata anche sullo sguardo scambiato per sbaglio alla posta, su quelle minime correlazioni umane che abbiamo costantemente, uscendo, andando a sbattere in qualcuno, parlando con cani e via discorrendo, o con gatti anche, se preferite, quello che volete. Insomma, ad ogni modo, il punto centrale è questo, illuderci di poter progettare tutti i nostri passi perché così ci portano a massimizzare le nostre chance di successo, è una cazzata colossale. E vi dirò di più, in un'ottica nella quale vige la sincronicità, o perlomeno la sincronicità è quotidiana, progettare con tale attenzione tutti i propri passi non fa che rendere impossibile fare i passi giusti. Questo è il punto centrale. Per cui un equilibrio tra progettazione e casualità è fondamentale. Un equilibrio nel trovare cose che non mi interessano, o pensavo che non mi interessassero. Allora, esiste, non so se c'è ancora, ma c'era prima un sito che si chiamava stumbleupon.com, scritto stumbleupon.com, che era un sito che tu gli chiedevi, gli dicevi vai e te mandava in un sito a caso, ovvero sia il sito nel quale inciampavi. Si chiamava esattamente Stambolaban, vuol dire inciampare, per cui a un certo punto tu inciampavi in un sito che non avresti visto mai, che non ti interessava a prescindere, ma magari poteva interessarti. E tu che ne sai di quello che potrebbe interessarti se il tuo stramaledetto algoritmo ha deciso che a te piace il calciotto, il parapendio, la destra politica e la musica pop? Tu sentirai soltanto questo per tutta la tua vita. Non inciamperai mai in un altro tipo di musica, in uno che pensa diversamente da te, in uno che pratica un altro sport. Finito, perché a te ti stanno chiudendo in quello che si chiama tecnicamente silos o bolla. Quindi l'algoritmo ha visto che ti sei interessato tre volte ai cuccioli dei gatti e tu vedrai solo cuccioli di gatti. Ti sei interessato tre volte ai cuccioli di Londra e te beccherai per tutta la vita i cuccioli di Londra. Non capiterà mai che capiti il cucciolo d'elefante, il cucciolo d'uomo o chi altro Madonna possa essere, perché comunque l'algoritmo è stupido, ragazzi. È quello il problema. L'algoritmo ha preso te in un momento della tua vita che non sei più te. Non so se è chiara questa questione. Tu cambi, l'algoritmo no. Quindi tu continuerai ad avere sempre e solo cose che a un certo punto ti interessavano. E a un certo punto, siccome sei pigro e vuoto, deciderai che sono le sole cose che ti interessano. E sarai finito. Questo è. Ed è la stessa logica per la quale non è uguale guardare i giornali online o sfogliare un quotidiano. Mamma mia, che cosa vecchia il quotidiano. Ho capito, ma la cosa vecchia del quotidiano ha delle pagine con sopra scritte delle cose che tu sfogli e magari ti cade l'occhio su una cosa che mai ti saresti detto cazzo. Però. E invece ci capiti sul quotidiano cartaceo. Su quello online no, perché pure lì ci sono gli algoritmi. Pure a loro risulta che a te interessano il calciotto, la musica pop, la destra politica e non mi ricordo che altro il diavolo, il parapendio. E quindi ti beccherà le notizie su quello. Fine. Non c'è più il caso. Perché a noi il caso ci terrorizza. A noi il caso ci spaventa dentro. Proprio una cosa che siamo terrorizzati dal caso, dall'improvvisamente accorgerci del fatto che c'è altro al mondo, cribbio. No? C'era un film con Jim Carrey molto carino che si chiamava Yes Man, che non era uno che era sempre d'accordo, ma era uno che dopo aver rotto i coglioni per anni che lui aveva tutte le sue cisime, decideva un bel giorno di dire sì a tutto quello che gli capitava e quindi cominciava a viaggiare, si trovava in situazioni impensabili e via discorrendo. Senza esagerare, però effettivamente un po' d'apertura al mondo non è una cattiva idea. Il professor Kanzler mi ha recentemente regalato un semestre d'abbonamento alla London Review of Books, dove ci stanno una serie di articoli che spesso e volentieri non mi interessano minimamente, però improvvisamente mi sono accorto che ce ne sono anche spesso e volentieri tanti che non sapevo mi interessassero. Ne ho appena letto uno su Pico della Mirandola e tutte le sue 900 tesi, che mai avrei detto mi sarebbe interessato, eppure caspita, era molto interessante. E quindi mi sono riscritto e ho fatto l'abbonamento. Quindi mo ci avrò, non so più quante, 104 numeri di London Review of Books qui, anche perché gli articoli della London Review of Books sono delle belle martellate, sono dei saggi più che altro, quindi bellissima cosa. Però vi inviterei a fare il possibile per replicare, non ovviamente riscrivendovi alla London Review of Books, ma leggendo cose che non vi interessano, perché voi siete dei pessimi giudici di ciò che vi interessa, ragazzi. E questo è il punto. Tutti siamo dei pessimi giudici di ciò che ci interessa, perché siamo talmente tanto più di quello che pensiamo di essere, che i nostri interessi più li alimenti e meglio è. Questo è il punto, capite? Quindi se tu invece vivi in un mondo dove non fanno altro che profilarti, e quindi se per caso pronunci la parola bagno Vignoni, come abbiamo recentemente fatto con mia moglie, perché come vi dicevo la volta scorsa, oggi è il mio 30° anniversario di matrimonio, e quindi andiamo a festeggiare alle terme, allora improvvisamente su Facebook non trovo altro che messaggi su Bagno Vignoni, il che mi sembra a dir poco idiota, perché se io già ci sto andando, perché tu continui a parlarmi di Bagno Vignoni? Parlami di altre terme, cioè voglio dire, no, anche un po' di intelletto in questi cazzo d'algoritmi sarebbe carino. Te compri un biglietto, vanno a Berlino, oh, Berlino è fighissimo, lo so, ho appena comprato il biglietto, voglio dire, ci sto andando, parlami di qualcos'altro, no, te parlano di Berlino per tutta la vita. Ecco, quindi capite che, no, al di là del fatto che ti chiedi come facciano a sentirti, perché io Alexa non l'ho mai montato, però parlo di qualcosa e improvvisamente il giorno dopo me la trovo regolarmente nella mail, in Facebook, dappertutto, fra le palle. Vabbè, comunque, ci vuole pazienza. Ci siamo fin qui? Domande? Ok, allora, abbiamo affrontato abbastanza intensamente la parte del ruolo, questo appunto del fatto che lo si interpreta con, per poterlo ben interpretare occorre una forma d'adesione al ruolo. Però vediamo un attimo di capire un po' meglio che cos'è sto ruolo e lo facciamo vedendo il vostro ruolo, quindi il ruolo di studente. Ne ho già parlato? Non con voi. Bene. Allora, il ruolo di studente è qualcosa che comincia intorno a fine 200. Come saprete, questa università della quale fate parte comincia nel 1308, quindi non è proprio la prima, siamo stati abbastanza, come dire, presti nel fare questa cosa, però insomma, ad ogni modo comincia da quelle parti. Perché comincia il ruolo di studente? Perché a fine 200, udite udite, comincia a esserci gente che vuole apprendere, vuole imparare, vuole saperne di più ed è disposta a farsi dei viaggi molto impegnativi, ripeto, fine 200, quindi c'era de tutto in giro, come si dice, per andare a sentire qualcuno di cui aveva avuto notizia, qualcuno che era versato in teologia, qualcuno che era versato in diritto. Al tempo eravamo ai tempi del trivio e del quadrivio, no? Teologia, diritto, eccetera, eccetera, arti e discipline molto più ampie di quanto non siano diventate, guarda caso, dopo. Ma comunque, insomma, c'era gente che era disposta a partire e andarsene fino a Parigi per ascoltare qualcuno. Di solito facevano testamento quando partivano da casa, perché non era improbabile che tornassero. Però, tanto per darvi un'idea di quello che state facendo anche voi, o perlomeno di quello che stareste incarnando se ci credeste un filo. E quindi arrivavano in questi posti e c'era uno che tendenzialmente, se erano fortunati, era ancora vivo e si era ancora spostato e che li faceva sedere su balle di fieno e gli raccontava del diritto. A Parigi ancora oggi c'è il primo sito dell'università che ci stanno ancora le balle di fieno, perché evidentemente gli piaceva farcelo capire bene com'era. Però ecco, diciamo che era una questione estremamente rustica. Al tempo, come saprete, probabilmente se ricordate, la gran parte della cultura era cattolica, quindi i docenti erano quasi tutti clericali, frati, preti, altre figure assortite, ma comunque c'era una strettissima combinazione e comunanza, se vi ricordate, che finisce con la famosa riforma del 1517, con Lutero. Quindi qui stiamo prima, fondamentalmente, tanto per ricordarvi della cosa. Però quello che è interessante è questo, ovvero sia che c'era gente che cominciava a muoversi per andare ad ascoltare persone qualificate per insegnar loro, che avevano evidentemente però dei problemi, come vi ho detto, per esempio il fatto di non sapere se avrebbero trovato il maestro, professore, il maestro, come lo vogliamo chiamare, il fatto che dopodiché sarebbero tornati e gli altri si sarebbero dovuti fidare del fatto che erano andati ad ascoltare Marsilio, no, Ficino era molto più tardi, ma insomma comunque Abelardo o chi diamine per lui. E quindi pian piano questo processo, che indica evidentemente un valore nascente all'interno della società, che indica un bisogno diffuso, comincia a strutturarsi. Quindi noi diciamo in prima battuta che il ruolo è un insieme di modelli di comportamento. Perché? Perché appunto lo studente parte e va da qualche parte, arriva in questo luogo e pian piano cominciano a esserci delle cose che deve fare perché qualcuno certifichi che lui ha fatto quelle cose. In modo che quando torna a casa non ci si debba fidare, ma possa dire: oh, io l'ho seguito Abelardo. È vero, quindi sono un dottore di giurisprudenza. Se hai un problema, parli con me. Chiaramente c'è un versante economico, ma non è così accentuato. Al tempo erano talmente stupidi che seguivano la conoscenza per la conoscenza, non tanto per usarla. Poi pian piano la cosa è molto cambiata, però evidentemente diciamo che è stato un buon inizio. Potevamo rimanere un tantino più all'altezza. Ad ogni modo, quindi che cosa sono i modelli di comportamento? I modelli di comportamento sono dei modi di fare qualcosa che si affermano pian piano come il modo di fare qualcosa. Se c'è un bisogno diffuso impercepito che comincia a emergere nella società, la gente lo affronterà in certi modi, nei modi che ritiene secondo lei più interessanti, quindi ci saranno un sacco di modi di fare quella cosa. Ma pian piano questi modi cominceranno a restringersi finché non ne resterà soltanto uno, tipo il famoso film che era, come si chiamava? Ne resterà soltanto uno. Madonna mia, la memoria è andata per stracci. No, Outlander era un altro. Eh? Highlander, grazie. Cioè, Lander c'era, ma mi rinno. Ne resterà soltanto uno. E quindi quello è il modello di comportamento. Alla fine, che succede? Che il ruolo di studente, per certi versi, diventa un insieme di questi modelli di comportamento. Allora voi vi iscrivete a un corso di studi, pagate una retta o una tassa di iscrizione, seguite una serie di ore di lezione, fate una serie di esami che servono a certificare che voi abbiate capito qualcosa di quello che si è detto a lezione, e qui siamo molto, molto laschi, diciamo, su questo genere di discorso. Non dico io, ma in generale io tendenzialmente boccio molto, quindi lo saprete, non serve che ve lo confermi, o meglio vi bocciate da soli con lo scritto, però insomma quello è un altro discorso. Dopodiché, a un certo punto, dopo aver discusso una tesi, vi diamo un pezzo di carta che dice che effettivamente siete stati qui a seguire questo corso e quindi per le vostre competenze potete essere considerati esperti. Spendibile sul mercato, molto più spendibile, come abbiamo visto, a livello di status per le dinamiche relazionali. No? Ci siamo fin qui? Quindi il ruolo di fatto è un insieme di questi modelli di comportamento. Ci sono delle sinossi del genere per quasi tutti i ruoli, no? Abbiamo visto, essere amici implica una serie di cose che non sono scritte, che non c'è nessuno che verrà a controllare, che non ci sarà l'amministrativo che ti dice o sei in ritardo sul pagamento delle tasse, però ci sono tutti quelli che stanno incontro intorno a te, ci sei anche tu e lui, che lo sapete che siete amici e quindi dovreste fare delle cose l'uno per l'altro, perché sapete benissimo quali sono quelle cose, quindi c'è una specifica anche di quello per certi versi, c'è una specifica del ruolo dell'essere genitore, una specifica del ruolo dell'essere compagno e compagna, ce ne sono parecchie, tante, tutte, e sono quasi tutte giocate su una serie di modelli di comportamento. Oggi come oggi i modelli di comportamento diventano sempre più pervasivi e normativi per certi versi, no? Quindi ti devi fare la fotografia in un certo modo, te devi sposare spendendo una cifra X in un certo tipo di location, ti devi far vedere a tutti quanto sei stato bello, bravo e geniale quando ti sei sposato, tutte ste fragnacce colossali che in qualche misura sono anch'esse, no, dei cascami di questo tipo di logica, perché chiaramente il discorso del modello di comportamento diventa pervasivo. Il problema è che non è sufficiente a descriverlo il ruolo, come abbiamo visto, no? Perché è un po' l'equivalente della lista di cose che devi fare per una professione. Nel modello di comportamento non c'è scritto come lo interpreti. Tu ti adegui. Però tu ti adegui tutti in modi diversi. Siete tutti studenti allo stesso modo, avete tutti lo stesso tipo di modelli di comportamento cui ottemperare, però c'è qualcuno che lo fa in un certo modo, qualcuno che lo fa in un altro, qualcuno che scrive in un certo momento e qualcuno che invece dorme, qualcuno che ritiene che potrebbe andare da un'altra parte o gli viene in mente qualcosa, siete sempre gli stessi, ma le interpretazioni sono diverse. Quindi, come vedete, il ruolo è un oggetto contraddittoriale. Nel ruolo convivono una qualche forma d'obbligo, perché tutti dovrete fare quest'esame, ma una notevole libertà, spesso, diciamo di norma, una discreta libertà interpretativa. Quando lo farete questo esame? Gennaio questo, gennaio 2030, non lo farete proprio e cambierete corso? Quindi, come vedete, il ruolo è fino a un certo punto predittivo e soprattutto molto meno costrittivo di quanto non sembri. Perché effettivamente per 3 anni di impegno, tutta una serie di benefici che ne derivano, eccetera, eccetera, i nostri ruoli sono facili. 19 esami, un elaborato, 4 chiacchiere davanti alla famiglia che sei anche contento perché c'è tutti lì che ti guardano, fine, niente di particolarmente trascendentale, oserei dire, no? Ecco. Quindi, come vedete, il ruolo è un oggetto interessante da un punto di vista sociologico, perché già ha in sé tutta una serie di questioni interessanti, allo stesso modo per il quale un interprete teatrale reciterà il copione che gli è stato assegnato in un modo che è suo e non è quello di un altro, anche se le parole sono le stesse, le pause sono le stesse, tutto il resto, però tutti noi lo sappiamo, chi ascolta classica sa perfettamente che se tu prendi un notturno di Chopin e lo fai suonare a uno piuttosto che a un altro cambia radicalmente, eppure è quello, no, c'è uno spartito, che quanto può essere diverso? Può essere diverso, tanto. Quindi come vedete il fatto di invocare il ruolo come limite alla propria creatività e libertà espressiva è il solito alibi. Il ruolo semmai aiuta, perché ti dà una minima serie di questioni sulle quali puoi far conto. È un tipo di libertà nella quale puoi esprimerti al meglio, perché non devi preoccuparti di tante altre questioni che già stanno a posto. Il ruolo è un ausilio, non è un problema. E vorrei che questo lo si capisse, perché di norma il ruolo viene visto semplicemente e soltanto da un punto di vista normativo. E non è vero, perché come avete visto dalla Genesi, il ruolo nasce perché qualcuno vuole qualcosa, non per obbligarlo a fare qualcosa. Cioè, se non ci fosse stato il problema del volere del sapere, nessuno via la gente la costringeva ad andare a Parigi. So se è chiara questa questione. Quindi lì c'era un sincero desiderio di imparare. Anche voi, che mi risulti, non siete stati portati qui coi forconi e i fucili alle spalle per farvi seguire questo corso. Quindi c'è una componente di scelta soggettiva, no? Siete qui anche per colpa vostra o per vostra responsabilità, sarebbe carino farsene carico di questo discorso, no? Perché nessuno va costretto, mi pare. Se qualcuno è stato costretto lo dica e lo dispenseremo da tutta una serie di questioni, ma insomma, parte quello, nel complesso siete venuti qui per dei motivi che, come abbiamo detto, sono del tutto imperscrutabili nella gran parte dei casi, però insomma in generale ci potremmo aspettare che abbiano a che fare con alcune questioni. La complessità della questione emerge già dalla parola stessa, perché ruolo è una parola che viene dal latino rotulum, che significa due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, manco a dirlo, e sono da una parte l'ordine di comparsa in tribunale e dall'altra il canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno conosce la differenza tra canovaccio e copione? C'era una canzone di Battiato che si chiama Povera Italia, se non ricordo male, che mi viene spesso in mente in questi casi, perché, dimmi. Oh, il canovaccio è più improvvisato. Ok, perfetto. Il canovaccio è una traccia, chiamiamola così, perché i creatori di commedia romani, siccome conoscevano molto bene anche i loro artisti e i loro attori, quando avevano un'idea si limitavano a buttare giù tutta una serie di cose che dovevano accadere durante la pièce, ma non si mettevano a dire allora tu dici questo, tu fai quello, tu fai quell'altro, contavano sugli attori. Per cui il canovaccio di fatto è un atto di fiducia nei confronti dell'attore, è uno stimolo creativo. Vediamo come fai a sedurre la locandiera. Non te lo dico, fai tu, scegli, vedi un po', no? Quello che te va. Poi oltretutto lasciano che, come dire, libera la questione, nel senso che una sera lo fai in un modo, una sera lo fai in un altro, non vai mai a vedere lo stesso spettacolo. Vedi spettacoli diversi a seconda dell'estro di chi recita. Capite che è un po' diverso, no? Anche a livello di egoicità dello scrittore, vuol dire rinunciare a parecchie delle questioni che invece sono centrali oggi. Oggi i grandi drammaturghi, come per esempio gli autori dell'assurdo, che forse avrete sentito nominare, non credo, però può darsi, scrivono mettendo la punteggiatura delle pause musicali nei testi, perché l'attore deve stare zitto per 20 secondi, non più, non meno. Non so se siamo a un livello di controllo quasi paranoico per certi versi. Nel canovaccio questo controllo paranoico non c'è. Quindi una parte del significato di Rotulus è questa libera creatività soggettiva, l'altra invece è una forma d'obbligo, perché la comparsa in tribunale a Roma era un atto serio. Se ti convocavano c'è dove, ma fine, non c'erano, ma io dovrei, no. Dove fine, altrimenti eri condannato. Facile. Per cui, come vedete, nella parola stessa hanno finito le parole, si chiede uno. No, il problema è che le vecchie popolazioni avevano una competenza linguistica molto superiore alla nostra, perché ancora le loro parole erano vicine ai fatti. Quindi loro capivano perfettamente che nel ruolo c'erano entrambe le componenti. Il ruolo è da una parte obbligo, dall'altra libertà creativa. Perché ognuno di voi interpreta le stesse regole a modo suo. Ecco perché interpretare un ruolo è comunque piacevole, è comunque divertente e stimolante, soprattutto se ci metti quel quantum di convinzione di cui parlavamo prima. Se tu ti limiti a prendere quello che ti hanno detto di fare e lo rifai meccanicamente, non sei meglio di una macchina. E il motivo per cui verrai sostituito dalla macchina è quello. Perché la macchina non può interpretare il ruolo che in modo macchinico. Tu lo potresti interpretare molto meglio. Ma lì comincia a esserci tutta una serie di questioni. Vabbè, ma allora se lo faccio così devo essere pagato di più. Perché? Non so se vi rendete conto della questione. Ed è la questione che fa la differenza tra l'artigiano e l'operaio, come abbiamo visto, no? Perché l'artigiano, a parità di prezzo, spesso e volentieri ci mette qualcosa in più in ciò che fa. Ci mette un quantum d'energia, ci mette un quantum di convenzione, ci mette un gesto di abbellimento in più. La macchina no. E quando tu sei persuaso che tutto ciò che fai possa essere solamente ricompensato o riconosciuto col denaro, non sei meglio di una macchina. E quindi verrai sostituito da una macchina. Facile. Ci stiamo lavorando da 350 anni, siamo arrivati adesso con l'intelligenza artificiale. Quello è il problema. Perché l'intelligenza artificiale può sostituirti? Perché tu non stai facendo altro che fare cose che può fare la macchina. Non ci metti mai niente di tuo, non c'è una tua convinzione, non c'è un tuo desiderio espressivo, non c'è una tua critica, non c'è niente, sono parole. E parole ce le può mettere benissimo un robot. Che problema c'è? Soprattutto per come sono ridotte le parole oggi. Quindi capite che la questione è interessante ed è il modo in cui sarebbe opportuno che questo ruolo venisse compreso. Quindi va bene l'idea dei modelli di comportamento, perché diciamo che più che una definizione è una descrizione, ma noi abbiamo bisogno di qualcos'altro per poter meglio comprendere questo discorso, perché è un discorso che è al cuore delle nostre del nostro modo di essere, dei nostri rapporti quotidiani, di quello che faremo da grandi o abbiamo fatto, eccetera. Allora, 10:30, io direi che facciamo anzi 10 minuti, un quarto d'ora, poi vi mando a casa, quindi finiamo la parte, la seconda non definizione, e la prossima volta chiudiamo con la discussione dell'aspettativa. Allora, dicevamo, fin qui domande? Quindi finora abbiamo detto del ruolo che è, da un certo punto di vista molto 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 superficiale, l'aspetto dinamico dello status, e poi abbiamo cominciato a vederlo come insieme di modelli di comportamento. L'insieme di modelli di comportamento in qualche modo ricorda quello che vi ho detto della Wechselwirkung di Simmel qualche tempo fa, che non vi ricorderete ma io lo ripeto, ovvero sia del fatto che secondo Simmel è dall'azione reciproca costante a livello di gruppo che nascono le istituzioni, e questo discorso si lega molto bene a questo tipo di ragionamento, è chiaro, no? Perché i ruoli poi a un certo punto convergono in qualcosa che li organizza, perché chiaramente qui non c'è solo il ruolo di studente, ma c'è il ruolo di docente, c'è il ruolo di assistente tecnico, c'è il ruolo di personale amministrativo, eccetera, 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 che creano in qualche misura l'istituzione universitaria. Quindi, come vedete, Simmel era abbastanza nel giusto nel dire che l'istituzionalizzazione accade dal basso. Pian piano, no? C'è stato un momento nel quale tutto quello che noi riteniamo ormai solido e consolidato non c'era. O era fatto in un modo diverso, oppure era stato buttato giù e rimesso in piedi. Il mondo è molto più dinamico di quanto non ci sembri, anche se siamo impegnatissimi a convincerci del contrario, però diciamo che per fortuna ci smentisce. Quindi abbiamo detto questi due modi. Ce n'è uno che comincia a prendere in conto anche delle responsabilità nel come si interpretano i ruoli. È chiaro che abbiamo detto sempre cose molto belle, però ci sono anche studenti totalmente incapaci, studenti che barano, studenti che non capiscono perché sono qui, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono anche quelli che lo interpretano male il ruolo, ma con lo studente diciamo che tendenzialmente non succede la catastrofe, ma in altri ruoli può ben capitare, no? Avrete sentito che oggi stanno per carcerare l'ex presidente della Repubblica francese, ha sbagliato a interpretare il ruolo in un certo momento ed ecco là che passa dalle stelle alle stalle, nonostante la bella moglie e tutto il resto degli yacht e compagnia cantante. Però il punto è esattamente questo. Allora, come faccio io in qualche misura a sottolineare questo aspetto del modo in cui interpreto un ruolo. Il ruolo fino a qualche tempo fa veniva normalmente definito come un insieme di diritti e di doveri. Parole molto belle, parole molto moderne, parole che oggi come oggi lasciano un po' il tempo che trovano. Perché? Perché rinviano a un campo semantico che è scomparso, per un verso o per l'altro. Se io vi parlo di diritti e di doveri, cos'è che vi viene immediatamente in mente? Ho sentito un... non ho capito le parole. Diritto di voto, poi? In modo un po' più ampio, quale sfera del sapere e della conoscenza viene evocata quando si parla di diritti e di doveri? Costituzione, il diritto, no? Diritti e doveri fanno parte del... E noi siamo abituati a ragionare in termini di certezza del diritto. Ci viene detto, poi dopo se ne parla estensivamente, ne parlerete con tutti i miei colleghi, di quanto sta certezza sia tutto sommato una formula, però insomma ad ogni modo teniamolo presente, il che vuol dire che noi associamo il discorso dei diritti e dei doveri a delle certezze. Non solo, ma nei confronti di chi abbiamo questi diritti e questi doveri? Abbiamo questi diritti e questi doveri nei confronti di un'entità astratta, no? Che possa essere lo Stato, possa essere l'istituzione, possa essere qualcuno, ma non ha un viso, non ha una carne, non c'è. No, io rivendico i miei diritti nei confronti della sfera del diritto. E la sfera del diritto è una sfera dove il rapporto è sempre e soltanto con me. Nella sfera del diritto, scoprirete, è impossibile aprire delle azioni a nome collettivo. Il modo in cui noi abbiamo costruito il nostro diritto è un diritto esclusivamente personale, per cui se c'è stato un danno a te, hai diritto a fare qualcosa, se no, no. E non puoi parlare di un danno alla tua parte, un danno alla tua professione, un danno alla tua qualcosa di più ampio, è un problema fra me e te. Quindi nello stesso modo, quando io comincio a parlare di diritti e di doveri, sto implicando un rapporto che è esclusivo, privato, con qualcosa che non, con qualcosa di astratto. So se è chiara sta cosa. Un gesto per dire sì, un gesto per dire no. Ok, no, perfetto, siete rimasti tutti fermi immobili. Beh, ok, andiamo via così. Ma non solo. In questo particolare periodo c'è un'eclisse dei doveri, tant'è che il mio mentore, che era Carlo Mongardini, che forse l'avrò citato, ma comunque amo citare per ricordarlo perché ci ha lasciato da un po', parlava di questo tempo come il tempo degli aventi diritto, e io trovo che sia una delle definizioni più geniali che ho sentito per la modernità tarda in cui viviamo. Perché qui tutti hanno perfettamente presente i propri diritti, ma non ce n'è uno che conosce i propri doveri. Il che è scomodo quando appunto la questione è diritti e doveri. Perché tu hai diritti a fronte dei doveri in questo tipo di logica. Per cui se vuoi rivendicare il tuo diritto di non essere incarcerato, potevi ricordarti il tuo dovere di non andare a fare una rapina, tanto per dirne una, prendendo le famose serie che troviamo in televisione, anche dove i malviventi i loro diritti li conoscono alla perfezione. Io sono sfuggiti tutti i doveri, ma questo non è soltanto lì, quella è una, come dire, una metafora, un'immagine, un'allegoria, ma tutti noi siamo perfettamente, sappiamo perfettamente i nostri diritti. Noi abbiamo lo statuto degli studenti, noi abbiamo lo statuto di questo, noi abbiamo il contratto, noi, però noi dovremmo fare anche cose, perché qui stiamo, siamo qua dentro. E questo ruolo e questa cosa che stiamo interpretando, come vi ho detto, non è semplicemente e soltanto un insieme di cose da svolgere. Quindi ridurre il tutto ai diritti e doveri è un po' complicato. Perché? Perché da una parte invoca una serie di presupposti, una serie di convenzioni a priori che non reggono più, ovvero sia il fatto appunto che ci sia una qualche certezza nell'adempimento del ruolo. Il fatto che ci sia qualcuno cui potersi rivolgere se questa certezza viene tradita, tutta una costellazione di convenzioni, ivi compresa il bilanciamento tra diritti e doveri, che in realtà non ci sono più, lo possiamo dire, per carità, lo possiamo ancora dire che il ruolo è insieme di diritti e di doveri, però non significa più niente, perché nella prassi i doveri sono scomparsi, i diritti sono estremamente sovraalimentati e sovrapercepiti, e quel discorso di certezza è un discorso che ormai, per quanto ci piacerebbe tanto, al quale non crediamo più. E facciamo bene, aggiungerei, perché uno dei punti centrali che dovreste mettere a tema qui dentro, soprattutto qui dentro, è che continuare a parlare di certezza espone inevitabilmente a delle pessime conseguenze. Perché qui, di certo, riprendendo, vi presento Joe Black, ci stanno due cose, la morte e le tasse. Fine. Tutto il resto, pretendere che possa essere affrontato con criteri di certezza o sicurezza come l'abbiamo costruita, è assurdo. Quindi uno dei punti centrali sui quali lavorerete, lavoreremo, cioè che spero che riflettiate, è che oggi il mondo della sicurezza richiede una ridefinizione radicale dei suoi paradigmi, perché la sicurezza, per come noi la pensiamo, non c'è, né ci sarà mai. Avete visto il Louvre? Voglio dire, 7 minuti, 4 persone, yeah! Non so se vogliamo parlare di tutti i deliri tecnologici, i raggi, le cose, le telecamere, ecco, quello è quello, e non è manco una serie, questo è vero. Quindi quest'è illudersi di poter trattenere le cose sempre, comunque, senza alcun rischio, non ha senso. Per cui quello che dovremmo e dovreste cercare di riflettere, su cui dovreste cercare di riflettere, è quanta insicurezza siamo in grado di sopportare. Perché questo è il punto centrale, ragazzi. È ovvio che un'insicurezza a dei livelli massimi è invivibile, ma è anche altrettanto ovvio che una certa consapevolezza di insicurezza è qualcosa che alimenta l'ingegno, alimenta il piacere di quello che stai vivendo, alimenta il fatto di renderti conto che ora c'è, non è detto che ci sia ancora. C'è tanta roba in gioco in questo discorso, capite? E soprattutto c'è il punto centrale, il fatto che noi siamo esseri per definizione incerti. No? Abbiamo parlato di Ungaretti, credo, abbiamo già detto, no? Si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie, ma non è riferito ai soldati in guerra, anche se la prima interpretazione che uno dà è beh, i soldati in guerra gli sparano. Sì, ma quelli fuori invece gli casca in testa un piano, hanno un incidente, gli si addormenta il guidatore, c'è l'ubriaco di turno, c'è l'amico che si è improvvisamente impazzita, vogliate, vogliamo fare una lunga lista, evitiamo, però di fatto questo è. E immaginare di poter tenere a bada questo finimondo costantemente in atto attraverso strumenti tecnologici o forze di polizia sempre più brutali come quelle che il presidente Trump sta scatenando in tutti gli Stati Uniti in evidente ricerca di guerra civile, perché non vedo altri modi di leggere la questione. Ecco, pensare questo è assurdo, perché accanto al discorso delle certezze e delle foglie d'autunno c'è la famosa spada di Damocle, della quale forse avrete sentito parlare, almeno a livello colloquiale, che è un mito del quale c'è questo povero Damocle che cammina con una spada sulla testa più attaccata a un filo, che può staccarsi ad ogni momento, e tutti dicono povero Damocle, ma Damocle è noi, tutti noi andiamo in giro con una spada sulla testa attaccata, che può rompersi da un filo, che può rompersi da un momento all'altro, ragazzi, che piaccia o meno. Ma sarebbe interessante che cominciassimo a farci i conti, perché questa fame di certezze che noi ostentiamo, salvo poi attaccarci alle minime cazzate che ci vengono raccontate perché ci vogliamo credere, che è un po' diverso, ma guarda caso aggira l'unica certezza che abbiamo, ed è vero che l'unica certezza che abbiamo è che un giorno moriremo, stop, non c'è nient'altro. Ci vogliamo far pace con sta cosa che è l'unica certezza che abbiamo, o continuiamo a far finta di no? Perché è evidente che il tipo di rapporto che si riesce a mettere in campo con la propria morte è fondante del nostro essere in un certo modo. E questo lo dirà Simmel, lo diranno tutti fondamentalmente, perché tutti quelli che riflettono sulla condizione umana e sull'essere umani non possono non riflettere sull'essere mortali, perché li stiamo. Quello è il punto, capite? Quindi vedete che insomma ci sono in gioco costantemente, in tutto ciò che noi facciamo, in tutto ciò che noi studiamo, delle dimensioni molto più interessanti di quello che c'è scritto nei semplici manuali. No? Quello che noi stiamo studiando oggi è l'articolarsi del sociale, l'articolarsi della convivenza, l'articolarsi del conessere, che è il modo in cui viviamo e del quale non abbiamo ad oggi capito granché, perché noi ad oggi siamo ancora convinti di essere noi che facciamo le cose, Tant'è che ancora stiamo andiamo in giro ancora col contratto sociale, ragazzi. Io ve l'ho detto e ve lo ripeto: sembrerà quanto vi pare eccentrico o eterodosso, ma continuare a prendere per buone le parole di un illustre filosofo del Settecento, quando sappiamo perfettamente che non è così che funziona, è ridicolo. Eppure ancora mi si invoca il contratto sociale, contratto che è una parola estremamente sia giuridica che economica, che ha tutta una serie di diritti e di doveri, quindi vedete dove vado. Quando parlo del ruolo come insieme di diritti e di doveri, sto già rientrando in un'ottica economicistica strumentale, sto già parlando del contratto sociale, per cui a te, perché sei nato qui, ti tocca 1, 2, 3, ma l'hai visto mai sto contratto sociale tu? Quel contratto sociale per il quale io cedo la mia quota di indipendenza di pensiero e di comportamento in nome della protezione di questa entità, no, il famoso Moloch, dello Stato, qualcuno l'ha visto mai questo contratto? Io no, non, né mi risulta averlo firmato, quindi come funziona? Com'è che io posso usare questa immagine, che è un'immagine soffocante veramente, per descrivere un farsi di un gruppo, un farsi di una collettività che invece è qualcosa di costantemente fluido, costantemente rinnovato, spesso e volentieri effervescente e divertente? Dove lo metto nel contratto questo? Guarda caso non c'è, tant'è che c'è una convivenza che fa pena. Non è strano. È tempo di rivederli questi concetti, ragazzi, perché. E riprendo in chiusura quello che dicevo la volta scorsa del cervello e della nostra lunga storia. Quello che ci insegna Damasio e che hanno scoperto tutti coloro che si sono occupati di cervello e di evoluzione è che il cervello arriva in un contesto già sociale. Quindi la socialità per noi è precedente a tutto. Questo vuol dire essere animali politici, vuol dire che siamo stati sociali da sempre. E abbiamo continuato ad essere sociali finché a un certo punto non è comparsa questa istanza dell'io che per molti versi è problematica e ha cominciato a mettere in campo tutta una serie di idee strane per le quali tutto quello che già esisteva prima l'ha inventato lui e l'ha fatto in un certo modo. L'ordine sociale, la solidarietà sociale, il contratto sociale, come se i gruppi prima non ci fossero, come se non ci fossero già stati 3.000 anni di storia in cui il contratto non sapevano manco che era, come se non ci fossero stati tutti gli altri milioni di anni prima. Tutto come se non ci fosse stato niente che quest'io che legifera e dice un sacco di cazzate. Dopodiché, a un certo punto, guarda caso, grazie a tutte queste cazzate, non c'è più né la solidarietà sociale, né la collettività, né la cura per gli altri. Non c'è rimasto nient'altro che non i soldi e le funzioni. Non mi sembra che sia un grandissimo, come ci sia una grossa convenienza in questo tipo di scambio. Poi ognuno ovviamente prende le sue decisioni, però prima di prenderle vorrei che ci pensaste, perché è opportuno cominciare a riconsiderare un attimo la questione. Ok? Allora, ragazzi, buona giornata.